nostri sogni si fanno pesanti. Ricchi, poveri, politicanti, siete figli della merda. Noi scaviamo dentro il buio, vomitiamo sangue sulle vostre virità. Benvenuti tra i rifiuti.
E benvenuti tra i rifiuti o bentornati. Puntata numero 80... No, 90...
89 al contrario, 98.
98. Infatti l'esercito di Gesù si è mosso in questa Pasqua, Pasquetta, in questo lungo weekend appena passato. Cogliamo l'occasione per fare gli auguri in ritardo a tutti quanti e tutte quante, e perché si è parlato nel Veneto di 6.000 agenti mobilitati per i controlli. Piccola delusione, i droni non sono, a quanto pare, non sono stati utilizzati, è stata accantonata l'idea, se ne avete visti.
Noi ne avevamo parlato la volta scorsa, ma bisogna appunto stare sempre attenti con la stampa, l'abbiamo imparato a nostre spese, non bisogna fidarsi mai troppo, perché avevano detto droni, e poi droni no.
E invece no, però hanno compensato con elicotteri immancabili, motovedette e... addirittura mountain bike per i carabinieri
della forestale.
Sì, anche qua appunto nel clima, nel linguaggio di mobilitazione, così parla di volenterosi vigili urbani e forze dell'ordine che hanno risposto compatti alla richiesta di rinunciare a ferie e permessi per essere di pattuglia, e non lasciando in ufficio nessuno, ma tutti in strada a controllare, a multare, denunziare. E alcuni comuni, alcuni sindaci dei comuni, soprattutto quelli montani, hanno detto: ah, meno male, almeno in Veneto ci sono stati degli allentamenti per quanto riguardava la possibilità di raggiungere le seconde case, per cui se volevi andare a farti una passeggiata in montagna non potevi, ma se facevi un pranzetto al chiuso con parenti, amici, quindi solita cosa con magari più possibilità di contagio nella tua seconda casa, invece potevi, e basta.
Sì, che tra l'altro in realtà a vedere non è che ci siano stati neanche così tanti controlli, per fortuna, quindi insomma un po' po' anche tanta pompaggio sui giornali, un po' per niente.
Propaganda, no? Per dire tutto sotto controllo, ma non lo stiamo tenendo sotto controllo perché non vogliamo esasperare troppo dopo un anno di gestione comunque militare della cosa.
Quindi chiediamo anche agli ascoltatori di scriverci nel caso se anche loro hanno notato questa cosa, se invece magari qualcuno purtroppo è stato fermato, comunque è riuscito a scampare a qualche fermo.
Come è andata la vostra Pasqua?
Se siete riusciti a grigliare lo stesso a...
o cosa avete mangiato?
Sì, insomma.
E riprendiamo da dove ci eravamo lasciati la puntata scorsa. Ogni tanto proviamo a dare continuità anche agli articoli che ritagliamo a colpi di macete o forbicina per le unghie, non ci sono vie di mezzo. L'Arena, venerdì 2 aprile 2021, si parla ancora dei vaccini e della caserma Duca d'Aosta. Nuovo hub vaccinale, nostro reportage, la caserma sede dell'85esimo RAV e che ospita il nuovo punto per la somministrazione delle dosi. Si entra da via Barchette. Tutto pronto alla Duca, si parte il 7. Il colonnello in gala, orgoglioso di essere al servizio della città. Romano, la Croce Verde, farà 600 somministrazioni al giorno. L'articolo è della solita firma di punta del quotidiano Scaligero, che ormai siamo stancati veramente di nominare e di dover anche soprattutto leggere. Forse ha ragione chi dice che a volte insistiamo un po' troppo sull'orrido, abbiamo un gusto dell'orrido, probabilmente sì, ci piacciono i nei coi peli addirittura, pensate un po'. La caserma Duca, la sede dell'85esimo RAV al servizio dei cittadini, perché come ha sottolineato il comandante colonnello Cristian, comandante colonnello generale ammiraglio,
tenente appuntato,
vice brigadiere, Cristian Ingala, al reggimento addestramento volontari si formano soldati ma anche cittadini esemplari col mitra, ma pur sempre cittadini esemplari. E gli uomini e le donne del reggimento hanno risposto con entusiasmo alla chiamata, anche perché non è che può rispondere non può rispondere fondamentalmente sotto le armi, quindi sì, signor colonnello, tutti pronti, scattare, vai. Aiutare la cittadinanza ad essere vaccinata nel minor tempo possibile. Così quella che prima era la sala polifunzionale è stata trasformata in un hub vaccinale. Una cinquantina di militari si sono messi a disposizione, hanno tinteggiato le pareti esterne e interne, hanno tracciato il percorso, hanno posizionato i banchi per l'accettazione, per l'accoglienza e l'accettazione, e ancora è stato allestito uno spazio destinato all'attesa dopo la vaccinazione. E c'è pure una sala pronto soccorso in caso di problemi. Ma non soltanto, i militari hanno sistemato la strada che porta al lab. Anche ieri stavano finendo di tracciare le strisce pedonali interne. E vabbè, fra l'altro sono le foto dei militari che fanno le strisce pedonali, che dici, vabbè, non è che ci voglia un addestramento particolare fare le strisce pedonali, anche tutta questa gran, come se avessero fatto chissà che robe, ha tinteggiato due muri, ha messo, cioè, insomma, vabbè, niente di particolare, ma sembra tutto un po' un'impresa titanica, colossale, uno sforzo bellico, perché poi alla fine c'è questa commistione, no, appunto, fra un po' tutto, sanità, esercito, militari, medici. Si capisce più nulla, o si capisce forse anche troppo. Poi va avanti, infatti si parla di una grande sinergia tra esercito, Croce Verde, ULS e comune, e infatti sono tante iniziative da parte dell'esercito e militare in collaborazione con questi enti, ne abbiamo parlato anche spesso nella nostra piccola trasmissione. Poi prosegue: le caserme per definizione sono luoghi chiusi, decidere di aprirle al pubblico con numeri così consistenti, 600 somministrazioni al giorno, non è cosa da poco. Chi andrà a fare il vaccino alla Duca deve tenere presente che entra in un sito sensibile, quindi per forza di cose ci saranno militari di guardia armati non soltanto delle armi in dotazione ma anche di tanta buona volontà. E questa fatto anche lì un po' a livello, diciamo, stilistico, dici, dopo aver detto attenzione che questi ti sparano, perché fondamentalmente è quello un po' il messaggio quando dici un sito sensibile con gente armata, poi sdrammatizza con hanno tanta buona volontà, sono armati, tanta buona volontà, dici, ma vabbè. E poi niente, c'è tutto, vabbè, tutto questi sbrodolamenti di vari personaggi, il colonnello che dice sono molto orgoglioso, noi, come recita il nostro slogan, ci siamo sempre, tra parentesi, per fare la guerra, ma quello, vabbè, quello non lo dice. Non sta nella pelle il presidente della Croce Verde, Romano, se i cittadini rispetteranno gli orari riusciremo a non fare file, sarà ciclo continuo. Dentro abbiamo predisposto tutto, accoglienza doppia, accettazione, con screening, punto vaccinale, sala attesa, ambulanza. Mercoledì partiamo, lavoreremo dalle 9 alle 20, sabato compreso. E quindi ecco, inizia la vaccinazione condotta dai militari anche a Verona.
Io Canera.
La tromba.
Scusa, ma che radio è?
Radio Stadio.
Andiamo sull'arena di sabato 3 aprile, e che parla dell'arena, l'arena quella fisica,
Meta-arena.
L'anfiteatro, che ora è più pulita e ora sogna il pubblico. Questo è il titolo, quindi questa arena che sogna il pubblico sta venendo pulita con questo progetto che è costato 14 milioni.
Fischi.
Di cui 7 a testa da Fondazione Cari Verona e Unicredit, e quindi niente, gli scalini dell'arena, la parte interna che non era stata restaurata recentemente come quella esterna, sta tornando al marmo rosso originario veronese. Invece, e ci fa vedere la foto che balza all'occhio subito la differenza tra i gradini neri e quelli invece più rossi appena puliti, però è ancora vuota. E sogna il pubblico, si dice qua l'arena. C'è chi sogna qualcos'altro, c'è chi sogna che l'arena bruci, rossa ma rossa di fuoco. Solo i gradini, anche i bagni, stanno facendo anche i bagni nuovi dell'arena, che ormai erano datati, erano quelli anni 50.
C'era anche Elton John che aveva chiesto fra l'altro di rifarli, mi pare, fosse quella storia
forse
lì.
È tutto partito perché Elton John si è lamentato dei bagni anni 50.
Io non ci torno più! Ma poi diciamoci le cose come stanno, fuori da, appunto, dalla prosa, dalla poesia, della stampa. Le pietre non sognano, non hanno sentimenti. Gli uomini, le persone, gli esseri umani, quelli sì che hanno dei sentimenti, e pare che il sentimento più diffuso fra una certa, diciamo, parte di cittadinanza sia proprio l'avidità, la voglia di fare soldi, che c'è chi vuole riaprire l'arena, chi vuole riaprire la fiera, insomma c'è un po' di gente che vuole riaprire.
E infatti parliamo della protesta dei commercianti, ambulanti e tanti altri di Piazza Bra di qualche giorno fa, in cui insomma appunto si protesta delle chiusure, delle continue chiusure e del mancato, diciamo, tampone da parte del governo con erogazione di soldi oppure sconti dei affitti o tasse, IMU. Per quanto riguarda magari il comune, però pare che il comune non ci possa fare niente. E appunto un po' tanta gente incazzata, tra titolari di ristoranti che piangono per i loro dipendenti che considerano come loro familiari. E effettivamente, insomma, c'è chi appunto ha perso un po' di soldi nonostante ne avesse tanti, e chi effettivamente magari sta facendo abbastanza fatica anche perché magari c'ha grosse spese. Ma la cosa interessante è che appunto anche questa volta sono stati già insomma eventi simili a questo, uno grosso quest'autunno era poi sfociato anche nelle proteste, che poi la sera hanno visto il centro un po' così scoppiettante, E come quell'altra volta, insomma, politicanti locali sono fatti un po' portavoci, capipopolo, primo fra tutti Federico Sboarina e quindi anche Flavio Tosi, perché dove c'è Sboarina c'è Tosi che cerca di
la sombra
via, esatto, di tirargli via un po' di pollaio, ma che Sboarina, perché però è stato fischiato. Ma, e tra l'altro effettivamente dice chiaramente come l'altra volta, questa povera gente così, noi abbiamo le mani legate, tutta la colpa di questo governo che non pensa alla gente, agli esercenti. E, tra l'altro, uno degli organizzatori, cioè tra le, una grossa sigla organizzatrice di questo evento era questo movimento Imprese e Ospitalità, che è insomma sotto Federturismo, quindi Confindustria. E le parole di Sboarina dicono sì, ci hanno lasciato noi sindaci, il governo ci ha lasciato noi sindaci a, insomma, a fare catalizzatori della rabbia della gente. Ma dice questa cosa interessante, parliamo appunto di commercianti, di gente con, che appunto magari tanti che hanno grossi introiti, alcuni che magari non ce li hanno così grossi, e soprattutto dell'indotto che queste attività portano. Ma Sboarina è più interessato ad altre cose, perché dice: posso farmi portavoce delle istanze con il governo, ma questa città deve ripartire appunto da arena e fiera. 1.400.000.000 in valore, dice, e se non si riacquisterà tutto ciò, a chi darete da bere e da mangiare, dice ai commercianti. E quindi un po' questa solita retorica del un po' del trickle down, per cui bisogna dare soldi in quei settori in cui ci sono già un sacco di soldi, perché questi soldi poi sgocciolano a chi
ancora
ne ha,
più soldi
a chi ne ha meno, e solo da lì si può ripartire. Quindi invece noi diciamo dell'arena va bene, magari che facciamo belle cose in arena, ma anche della fiera si può anche fare a meno, molto volentieri, e anche magari di tanti esercizi di commerciali nel centro di Verona, e basta.
Ed adesso entriamo nella zona rendering della puntata di BTR, perché arriva un momento in cui bisogna tirare fuori i rendering, tirare fuori non le cose come stanno, ma le cose come potrebbero essere forse viste in maniera più estetica. Perché si parla della città che verrà, la città che cambia, la città che incombe quasi, perché sembra più una minaccia. C'è un ennesimo articolo sul Central Park, New York verrebbe da dire. L'arena 2 aprile 2021, Central Park sarà gara a 4, perché sono 4 le aziende che devono presentare un progetto entro il 31 maggio, di cui fra l'altro nell'articolo, a meno che non mi sia sbagliato, non c'è il nome, e questo anche è interessante, questa cosa appunto.
Sono quattro,
però non vi diciamo quali sono. E c'è il rendering della spiaggia urbana, fondamentalmente un prato con della gente vestita, cioè non in costume, però con le braghette corte, con delle borse a tracolla, con dei non meglio precisati grattacieli sullo sfondo, un paesaggio,
sì, grattacielo da dove spunta effettivamente, no?
Sì, poi fra l'altro anche un po' evanescente, fatto un po' come tipo c'è ma non c'è, forse un miraggio, boh, non si capisce. E fra l'altro c'è anche un trafiletto ovviamente molto più piccolo rispetto all'articolo sulla protesta del Comitato Verona Sud, che sono andati davanti al municipio e appunto criticano fondamentalmente la gestione della giunta di questa questione, perché appunto accusano fondamentalmente di aver tradito già le proprie promesse rispetto a quanto questo Central Park sarebbe stato il verde, perché in realtà appunto già una percentuale appunto verrà destinata agli immobili, a uffici, a negozi, quindi appunto non sarà solo un parco, anzi il parco forse la meno parte, comunque la cosa che importa un po' meno, sarà l'ennesima speculazione appunto come ci sono state altre. Un altro progetto è la Marangona, giovedì 1 aprile, ma non è un pesce d'aprile, un progetto che va avanti a quanto pare da un bel po', di un polo logistico, un centro logistico a Corte Alberti, la Marangona, nella zona diciamo verso Bologna e Mantova, verso quell'asse diciamo di direzione, e una superficie di 170.000 metri quadrati di proprietà della VGP Italy, una società europea di sviluppo di parchi industriali e logistici. C'è chi fa i parchi giochi, c'è chi fa i parchi industriali e logistici. Loro praticamente, fatto sul loro sito, si definiscono una società paneuropea a conduzione familiare. Siamo una piccola azienda fatta in famiglia. Ma abbiamo giusto 10 paesi, siamo presenti solo in 10 nazioni nell'Unione Europea. E tutti i progetti sono fra l'altro uguali, sono proprio identici a questo rendering, sono proprio perché sono dei poli logistici, quindi insomma
risparmiano sui rendering comunque.
Risparmiano sui rendering probabilmente.
È uno che va bene sempre.
E però ci dicono anche nell'arena, dice, oltre ad edilizia privata anche spazi pubblici, piste ciclabili, cintura verde, servizi. E infatti nel rendering c'è
servizi, così.
Cioè, servizi. A pagamento, però sempre
accessi,
servizi.
Accessi, tipo intendono forse.
Forse servizi pubblici, esatto. E nel rendering c'è un sacco di verde, un po' esasperato, ma un po' caricato di colori non proprio naturali, diciamo proprio per risaltare questa, il fatto che sarà verde, no? È un blocco di cemento, ci passano i camion, fa inquinamento, cementifica il suolo, però c'è un po' di verde attorno, quindi forse è una bella cosa.
C'è anche il verde della 4, che l'autostrada è sempre segnata di verde nella segnaletica.
Fra l'altro, sì, è vero, è la parte più verde, fra l'altro, di tutto il rendering. E ma c'è anche il verde, quello vero. Con questo chiudiamo un po' la rubrica, la città che verrà, la città che incombe, la città
che ve la ci succheremo,
che ve la raccomandiamo. Forte Procolo, zona verde entro il 2024. Fatto 2024, data delle Olimpiadi di Cortina, mi pare, che pare essere un po' la nuova deadline, no? Ogni anno tirano fuori una deadline nuova. Questo periodo pare sia il 2024, che tutto deve essere fatto entro il 2024, perché Verona deve essere appetibile, deve essere sul mercato. E anche in questo caso, vabbè, un recupero di una zona diciamo abbandonata, una zona verde, un forte austriaco, credo, ma non vorrei dire una
cazzata. Un forte austriaco immerso in un'area verde, appunto, che sarebbe già, è già verde, non c'è bisogno di chissà che lavori per renderla verde, però.
Ma infatti l'arcano è spesso presto svelato, perché dicono subito, appunto, sì, ci sarà questa, fatto tutti, cioè, la segala dell'assessore all'urbanistica, che dice siamo molto lanciati, queste cose qua. Però dice, appunto, si tratta anche di valorizzazione. Attenzione amici ascoltatori, si tratta di valorizzazione, e valorizzazione fa un po' rima con, oltre che con speculazione, però diciamo, c'è questo rumore di banconote, di fruscio di soldi, perché fondamentalmente, anche se non viene detto in questi termini, perché sapete, noi siamo un po' persone alla spicciola, alla buona, però è un modo per richiamare turisti. E infatti qua si parla di un fare rete europea, con una rete praticamente di città fortificate presente in giro per l'Europa. Si menzionano Norimberga, Danzica, Bolzano, Salisburgo, appunto, del resto città, Verona, città patrimonio UNESCO per la sua cinta magistrale e tutte queste cose qua. Poi c'è anche una parte, finisce l'articolo con una cosa un po' così di nostalgia, in cui si dice, appunto, che sarebbe una vittoria una vittoria postuma anche per qualche generazione di adolescenti della zona, ora attempati, che decenni fa entravano furtivamente in quella giungla in cerca di avventura, come marini in missione, rischiando ritirate ingloriose, ramanzine in questura e scappellotti a casa. E con le ramanzine in questura e scappellotti a casa, insomma, si chiude questo articolo, che può essere anche un po' invertito fra l'altro a volte. E insomma, che bella la riqualificazione. E veloci come l'alta velocità, alcune pubblicità che spiccavano nell'edizione del 4 aprile 2021 del Corriere della Sera. Tutte firmate Ferrovie dello Stato Italiane. Il futuro viaggia con noi, a tutta pagina. Sempre a tutta pagina, più anticipiamo i cambiamenti, prima realizziamo un domani sostenibile per tutti. Sostenibile per tutti, insomma, noi non facciamo soldi, noi pensiamo alla collettività. E c'è un doppia pagina invece, con una famiglia, fra l'altro padre, madre, due figli, un maschio e una femmina, quindi tutto molto equilibrato, anche per, diciamo, il proseguimento della specie, Il futuro è la nostra destinazione, solo se è un viaggio che facciamo insieme, sempre Ferrovie dello Stato Italiane.
Ed è una famiglia che sembra che stia guardando un po' il parco, la zona di Parco dell'Adige di Porto San Pancrazio, quella che non ci sarà più forse con,
e in realtà con, vedono un parco e vedono l'alta velocità, c'è cioè un treno freccia che sfreccia, come dice il nome, e quindi che bello, che bello, che bello, un futuro migliore progettato da Ferrovie dello Stato con i progetti di alta velocità e le annesse speculazioni.
Put it there, boy, and we'll show these fascists what a couple of hillbillies can do. You may be surprised, people in this world are getting organized. You're bound to lose, you fascists bound to lose.
Woo! All you fascists bound to lose.
I said,
all you fascists bound to lose.
Yes,
all you fascists bound to lose. You're bound to lose, you fascists bound to lose.
Where a million fascists died, you're bound to lose. You fascists bound to lose.
Oh, all you fascists bound to lose.
Yes,
all of you fascists bound to lose.
Yes,
all of you fascists bound to lose. You're bound to lose. You fascists bound to lose.
I said,
all of you fascists bound to lose.
Andiamo adesso a parlare di quella vicenda della perquisizione della sede di Casa Pound da parte della Digos di Verona. E cosa ti dico dell'arena? È diciamo quello post perquisizione, quindi dove c'è la risposta da parte di Casa Pound e più particolarmente di Roberto Bussinello, che si definisce avvocato e militante di Casa Pound, che ha fornito una sua versione dei fatti in Piazza Bra in una conferenza stampa e dice: ma quali atti ad offendere? Ci hanno sequestrato 12 tricolori con le loro aste vuote in PVC, 6 bandiere del blocco studentesco con le stesse asticelle, 2 caschi da motorino e un manico di scopa dello sgabuzzino. Il materiale sequestrato, esclama Bussinello, non può essere assolutamente ricondotto al legittimo decreto di perquisizione disposto dal PM per verificare la presenza di armi, oggetti atti a offendere. Se volevano armi serie potevano prendere i libri. E qua dice, vabbè, insomma, un po' ice. Comunque, quando i poliziotti, sì, si dice Bussinello che questi fatti, diciamo, i militanti di Casa Pound non sono stati denunciati per aggressione o per rissa o cose del genere, ma solamente per avere oggetti atti a offendere. Quindi questo ritrovamento non, di base non costituisce un reato, quindi infatti molto probabilmente viene da pensare che non
che cadrà tutto,
che cadrà tutto quanto insomma, in fase processuale, perché effettivamente sono delle aste di PVC.
Tocca purtroppo dargli ragione almeno su questo, nel senso che
chiede le dimissioni del questore, dice Bussinello, incapace a fermare le baby gang, ma che in modo illegittimo ha fatto sequestrare addirittura le bandiere tricolore, cosa che ci lascia esterrefatti da italiani del movimento politico. Dice che appunto che sono stati perquisiti solamente perché sono stati trovati in quel caso lì sì con una mazza, ma solamente con tubi e con altri tubi in PVC nelle vicinanze della sede del Mastino, in questi fatti di Santa Toscana in Veroneta del 2 dicembre, che ci dice l'arena, dove ci sono state forti tensioni tra giovani del blocco studentesco e della sinistra antagonista. Ma Bussinello replica che secondo lui non c'è stato un tentativo di assalto, non c'è stato nessuna aggressione, ma semmai un tentativo di assalto alla loro sede, e non solo il 2 dicembre, dice, e che i loro ragazzi si sono fatti valere nel respingere le aggressioni, ma che abbiano usato armi o bastoni non risulta.
Che è un po' sempre questa cosa che nei comunicati, soprattutto di Casa Pound, va detto, che sono un po' maestri in questo stile, si difendono sempre in pochissimi contro migliaia di per forza soverchianti, non sono mai aggressori, sono sempre aggrediti e respingono sempre tutti. Questa è un po' quello che esce dai comunicati di Casa Pound di solito. Poi se sia questo quello come è andata o no è un'altra questione, non ci interessa neanche in questa sede.
Fatto sta che non ci viene, che non gioiamo per questa perquisizione, perché di fatto è una fuffa a livello legale, sta parlando di nulla, e semmai appunto da possibilità anche a Casa Pound di continuare con la loro retorica vittimista, dove vengono praticamente accusati ingiustamente dalla stampa di sinistra, che non si capisce bene dove la vedano.
Ma scusa, tuo figlio mai mangiato strano, non ci ho fatto caso. Nel frattempo alle mie spalle tu hai parlato, poi mi hai giudicato e condannato. E come se non bastasse mi hai sputtanato, fatto smerricato, e non per fare villano la palla destra mi hai lesionato. Sbaglio, ma nel tuo mondo non ci sono entrato, non mi sono interessato, sto lontano dai tuoi vizi, non t'ho giudicato, tempo sprecato, strano. Hai della polverina che esce dai pelucchi del tuo naso.
Adesso un quiz ai nostri ascoltatori. L'ha scritto un cretino, cosa?
Muta il calore in un rumore del campionatore. Yettoni Frank col mostrine cosmischi. Altro che fischi.
Il Vecchio Testamento.
Ma niente rischi se mischi. Come Caldischio ma deschi. La Puglia c'è meschi freschi ma senza conti.
L'ultimo libro di Bruno Vespa. L'ultimo libro di Bruno Vespa.
Parliamo e rimanendo un po' nella qualità, diciamo, no? Si parla del post di commemorazione di Léon de Grelle, nazista, belga, collaboratore dei nazisti, durante l'invasione tedesca del Belgio, fondatore di Christus Rex, che qua a Verona ha non pochi adepti o comunque simpatizzanti. Il post che lo celebrava è venuto fuori dalla sezione, diciamo, giovanile di Fratelli d'Italia, che è, come si chiama,
Gioventù Nazionale.
La Gioventù Nazionale, da cui viene fuori Ciro Maschio, che è proprio Ciro Maschio che dice, che difendendosi dalle accuse anche qua infamanti da quel Berizzi che ce l'ha sempre con i fascisti e soprattutto con i veronesi,
in quanto veronesi, non in quanto fascisti,
esatto, e comunque non diamo nessun là neanche a Berizzi, perché non ne vogliamo dare. Però appunto difende i suoi ragazzi dicendo, o comunque minimizza il gesto dei suoi ragazzi, dicendo che il post l'ha scritto un cretino, e su questo nessuno ha da ribattere. Sia un cretino,
il problema è quale di quei cretini l'ha scritto, perché...
esatto, forse un cretino proprio come Ciro Maschio. E invece chi inneggia e chi, chi fa una dedica alla città di Verona e ai suoi cittadini è questo Paccai Trivedi, professore della Sapienza di Roma, che ha donato al comune una sua poesia dedicata alla città chiamata The Pandemic.
Da non confondersi con la quasi omonima puntata di un cartone animato americano, Pandemic Special. E facciamo una virata nell'internazionale, usciamo un po' dagli angusti confini della città scaligera. Stampa nazionale, Corriere della Sera, 4 aprile 2021, c'è un articolo sull'ultima sfilata dei faraoni, così la viene definita. Piramidi illuminate a torri per la cerimonia voluta dal dittatore Al-Sisi, l'occasione il trasloco di 22 mummie reali, perché praticamente spostano di sede queste 22 mummie di faraoni egiziani, e quindi facciamo un'occasione per il regime egiziano di fare un po' di propaganda, mostrarsi forte a livello internazionale, quindi manifestazioni di massa, fatto cose che non si è neanche più abituati almeno da noi a vedere, tanta gente concentrata diciamo in giro, ma anche appunto barche sul fiume, tutta una serie di cose. Qui c'è un elenco abbastanza lungo, c'è una evitabilissima parte sulla maledizione dei faraoni, che è un po' anche quella, un evergreen. Si parla anche della evergreen, fra l'altro, perché infatti c'è chi ha detto che questo diciamo, spostamento di mummie potrebbe essere la causa del blocco di Suez, chiamato sfiga. Questo insomma fondamentalmente è la teoria. C'è un archeologo un po' a caso citato che dice: ma quale maledizione, nella tomba di Tutankhamon le morti furono causate solo da un germe tossico, questa è solo una grande cerimonia che rende onore ai più antichi dei re, bla bla bla. Ma a me interessava non tanto l'articolo quanto appunto questa frase, appunto la cerimonia voluta dal dittatore Al-Sisi, che è veramente curioso come appunto all'occorrenza il capo di stato egiziano diventa un dittatore, altre volte rimane un capo di stato, e come lo sia per anche alla fine le autorità italiane e le aziende italiane che ci fanno affari, fra cui anche Leonardo, ex Finmeccanica, l'industria di armi italiana a partecipazione statale, quindi di fatto un po' tutt'uno con quello che è lo stato italiano. E l'abbiamo visto anche col nuovo governo, appunto col ministero della transizione ecologica, che è in mano a un ex di Finmeccanica, di Leonardo. E questo ci porta a un altro articolo sempre internazionale, sabato 3 aprile, Corriere della Sera, Etiopia, il sangue sulla pace, 150 massacri per un Nobel. L'articolo appunto parla di cosa? Dei massacri nel Tigray, regione dell'Etiopia in cui appunto abbiamo parlato qualche mese fa, appunto perché appunto Calcedonia, l'azienda veronese, aveva chiuso lo stabilimento che ha lì a causa del conflitto fra forze separatiste e forze governative. Beh, una questione diciamo abbastanza anche almeno difficilmente riassumibile senza andarsi un po' a studiare qualcosa di più approfondito. L'articolo parla di chi analizza i video praticamente che circolano su internet per censire di fatto i massacri, capire quanti sono le vittime di questo conflitto, e video che vengono fatti dagli stessi soldati protagonisti dei massacri, che appunto per in qualche maniera esaltarsi o comunque probabilmente anche spargere il terrore appunto girano questi video. E però anche qua ci interessa più che altro una frase, nel senso che qui dice appunto: un giorno gli strapperanno il Nobel per la pace, riferito al premier etiope, così come un chirurgo di Macalè ha strappato il braccio destro in cancrena a una ragazza diciottenne, Mona Lisa si chiama, un omaggio all'Italia di Leonardo. E qua uno può pensare Leonardo il pittore, l'artista, il genio. No, Leonardo che fabbrica armi per il governo etiopico, quindi appunto riferimento a proprio Leonardo Finmeccanica, quindi qualcuno che ha chiamato la figlia col nome dell'azienda italiana di armi. E questo appunto, forse più di molte parole, ci fa un po' capire anche il ruolo dell'Italia rispetto ai conflitti che ci sono in giro per il mondo. E se ci sono le fabbriche di armi, ci sono anche le riviste che parlano di armi. Questo appunto è un, diciamo, leggermente non fuori dal cassonetto, perché sempre dal cassonetto viene, ma leggermente fuori da quello che sono le solite nostre, diciamo, letture. Aeronautica e difesa è una rivista che non vi consiglio, con una bellissima per modo di dire, nel senso molto in vista, molto a colori, pubblicità in fondo di proprio Leonardo, che dice: oltre 49.000 talenti nella progettazione di passi avanti, migliaia di intelligenze impegnate a renderci la principale azienda tecnologica in Italia e tra le prime 10 al mondo nell'aerospazio, difesa e sicurezza, un percorso in costante evoluzione che è risultato in un'unica cosa: la volontà di non fermarsi mai, la volontà di fare soldi sulla sofferenza, potrebbe essere anche l'altro sottotitolo. E dentro ci sono un sacco di articoli appunto su in cui vengono magnificate un po' tutte le nuove scoperte, nuovi giocattolini dell'industria militare, si fanno delle, anche si interroga sull'aviazione russa è ancora un rivale per quella occidentale, facendoci anche un po' capire quali sono un po' i scenari futuri a livello di attriti fra le potenze. Ci sono anche delle valutazioni su, per esempio, il conflitto in Azerbaigian, sull'uso dei droni, come hanno cambiato il conflitto, tutta una serie di cose. C'è anche un articolo su un sistema radar, o meglio un sensore di Leonardo scelto dall'aeronautica per dei radar che si possono muovere, che si possono spostare. Quindi appunto, vabbè, una rivista patinata, ma che alla fine probabilmente, cioè, è sporca di sangue come e più di altre.
Ma gli eserciti lasciano il segno anche a distanza di anni. Infatti c'è un altro Bomba Day, perché abbiamo trovato anche un giornale di Vicenza, stavamo leggendo e mi ha detto: ah, Bomba Day, ah, ma allora è vecchio, sono posto dell'Arena di Verona. Poi ci siamo accorti che in realtà è il giornale di Vicenza, perché anche a Vicenza hanno trovato un ordigno della Seconda Guerra Mondiale in centro storico, e anche lì verranno evacuati circa 3.000 vicentini e faranno una camera di contenimento di sabbia, come hanno fatto proprio qua.
Che copioni, veramente, che mancanza di originalità proprio. Ma potrebbe l'Arena dirlo, è veronese il primo Bomba Day nel Veneto.
Nessuno si chiede più quando Kowalski si fermerà, ma chi riuscirà a fermarlo? Ehi, Kowalski.
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 E questo era il momento omaggio, il momento pubblicità a questo nuovo programma Kowalski.
Nel palinsesto della radio di Bartolomeo.
Sì, che Bartolomeo ci spinge a...
Ci frusta Bartolomeo.
Ci spinge a pubblicizzare anche questa rassegna di Benvenuti tra i rifiuti. È un programma di musica dal vivo, sostanzialmente, che sarà in onda tutti i sabato dalle 6 alle 7, dalle 18
non avete,
alle 19.
Non avete più scuse, anche quella... No, sabato devo uscire a farmi una passeggiata, no. O meglio, puoi uscire, ma ti devi portare dietro qualcosa per ascoltarti Kowalski.
Invece invece parliamo di quel ristoratore di Parona che si è trovato, che traffica anche un po' di olio d'oliva, extravergine di oliva, che però è finito nella blacklist del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, nel programma di sanzioni per quei personaggi, aziende che collaborano e commerciano con il Venezuela, siccome il Venezuela è sotto embargo da parte degli Stati Uniti. E appunto c'era questo omonimo di questo signore, tale Alessandro Bazzoni, che appunto aveva un omonimo milanese a Lugano che prendeva del greggio venezuelano e lo portava in Medio Oriente, in Asia, essendo omonimi, e anche lui commerciava oil, che in inglese appunto vuol dire sia olio sia petrolio. È finito lui e un terzo omonimo sardo sono finiti nella blacklist. Sono finiti nella blacklist del Dipartimento come si chiamava, un nome lungo, vabbè, che mette appunto all'indice aziende o personaggi che trafficano con i paesi sotto embargo, proprio pochi giorni, negli ultimi giorni della presidenza Trump, e dopo un paio di mesi l'incubo è finito ed sono stati cancellati dal blacklist.
Ci avviciniamo alla conclusione di questa 98esima puntata con una notizia dalla pagina Cronaca Necrologie, perché purtroppo è questa la pagina, perché c'è sia la necrologia che la cronaca. Noi però non parliamo di necrologia, parliamo della cronaca. Personaggio anche la nostra città nelle opere creative di un, tra virgolette, misterioso artista, con un tema ricorrente e originale, che fra l'altro come può essere ricorrente pure originale, perché
sì, originale è la prima volta,
esatto,
poi dopo
diventa un po' anche noiosetto. Effettivamente qua ci sono due foto e già quelle ci hanno un po' annoiato. Si aggira un astronauta nelle strade di Verona. Non è un film di fantascienza, non è un qualche romanzo futuribile, è un sarebbe un artista. Infatti l'articolo è: se vedete in giro per Verona un astronauta, non preoccupatevi più di tanto, però guardate bene in giro, lì vicino troverete sicuramente Tom Colby. Chi è Tom Colby?
Ma è Tom
e perché
Colby?
Quell'astronauta? Tom è un artista sui generis, una mente libera che non vi rivelerà mai il suo nome, tanto per iniziare. E fra l'altro, vabbè, solita cosa appunto, cioè se sei un artista e non dici il tuo nome, vabbè, perdonato. Se sei uno che passeggia per strada e non dici il tuo nome, magari anche una pattuglia, sei un criminale. Questo, vabbè, scusate un po' il populismo, però effettivamente è un po' anche la verità, e forse il populismo è un po' la verità. Attenzione,
no.
Frasi, affermazioni pesanti in fine puntata.
Stacco.
E dice, lui vuole così, cioè non vuole dire il suo nome. Era il luglio del 69 quando Tom si alzava di notte per vedere con il padre lo sbarco sulla luna dell'Apollo, comandata da Neil Armstrong. Non Louis Armstrong, il trombettista, Neil Armstrong, l'astronauta. L'astronauta lo accompagna da quel tempo e meno male che non guardava, non so, qualche altra cosa, perché sennò avrebbe scelto un'altra tematica. Insomma, vabbè, grandi origini, appunto l'infanzia, ricordi, il padre guardava. Vabbè, non ho detto cosa fa. Questo qua praticamente fa con Photoshop, perché si parla proprio di Photoshop. Infatti lui dice autodidatta, ma adesso Photoshop per lui non ha più segreti. Inserisce in delle immagini di scorci, in questo caso di Verona, che gliel'ha mandati fra l'altro il giornalista dell'Arena, perché lo dice appunto, gli abbiamo mandato un paio di foto e lui subito in 448 ci ha inserito.
Dai, fai l'artista.
Sì, cioè, dici, a parte che è un po' umiliante forse anche, scusa, così, dai, devo scrivere un articolo su di te, ti mando delle foto, fammi un'opera così. E lui con Photoshop ci ha inserito questo astronauta gigantesco, sproporzionato rispetto al contesto. Anche la Luna in realtà molto sproporzionata rispetto al contesto. C'è un'immagine di Ponte Pietra con questo astronauta a cavalcioni seduto e una Luna enorme che sembra quasi un asteroide in collisione sulla città, e un'altra invece dell'astronauta che passeggia in Piazza Dante vista dall'alto, quindi c'è lui che spunta fuori dai palazzi.
Bellissima.
Sì, veramente una grande. E poi infatti c'è anche un elenco di altre opere che ha interfacciato, l'ha inserito in quei quadri famosi. C'è anche un bel giochino appassionante, però insomma da qua a dire grande opera, insomma, poi ovviamente...
Cioè, l'astronauta che cammina insieme ai Beatles, si esce pedonali, quella roba lì.
Sì, più o meno, queste cose qua che veramente potrebbe, cioè adesso vabbè, non dico la frase solita, potevamo farlo anche noi perché non l'abbiamo fatto, l'arte è anche quello effettivamente, chi lo fa crea, quindi appunto diamogli anche atto, però ecco, è un po' imbarazzante il fatto che l'Arena fondamentalmente gli faccia molta pubblicità a questo artista e poi dopo aver detto che appunto il nome non lo saprete mai, non ve lo dice, misterioso, identità segreta, quasi una specie di Bansky alla nostrana, poi alla fine dice se volete sapere come si chiama Tom Colby, provate con l'anagramma di Tom Colby Art, il suo nome è nascosto lì, puntini puntini, finisce l'articolo così, quindi anche col passatempo, col gioco. Provate ad anagrammare Benvenuti tra i rifiuti e vedrete cosa viene fuori.
E inviateci le risposte.
Siamo arrivati all'ultimo articolo di oggi, di questa puntata. È salvato da un massaggio alla grappa. Insomma, un massaggio cardiaco alla grappa per riportare in vita un bambino dato già per morto. Era 1952, proprio il 3 aprile, il giorno in cui è uscito questo numero dell'Arena. Se sono al mondo, racconta, è solo un merito del prete d'Asprea. Era stato famosissimo prete d'Asprea, il prete erborista. E dice: mia mamma e mio papà si erano sposati il 7 gennaio del 1950. Nella primavera dell'anno seguente erano già pronti a diventare genitori. Ma il 16 aprile, giorno del parto, la bambina che la mamma aveva in grembo morì di parto. Passò qualche mese e la mamma Vitalina si ritrovò di nuovo col pancione. Quella prima tragica nascita fu un dolore enorme per i miei genitori e per questo, sul finire della gravidanza, mia mamma accolse l'invito di suo fratello Gino di trasferirsi a casa sua in Borgo Venezia. Questo perché avevano un medico in gamba che abitava a due passi e avrebbe scongiurato il ripetersi del drammatico evento di prima, il ripetersi del dramma. Ma quando partorisce il bambino, le viene subito portato via e spostato in un'altra stanza. Era scuro, violastro, e l'ostetrica gli disse che non c'era più niente da fare e che se avesse voluto l'avrebbe battezzato. All'epoca le ostetriche potevano amministrare il sacramento. Passò solo qualche minuto e Angelo si ricordò che sua cugina Antonietta, data per spacciata a causa di una gastroenterite, era viva e vegeta perché era stata salvata dai decotti di un erborista di Montecchio Maggiore. Del prete d'Asprea ne aveva sentito parlare anche lui, e come mio zio Gino, racconta Mario, non so se addirittura in bicicletta partirono alla ricerca del prete. Beh, insomma, lo trovano e lo accompagnano a casa. L'ostetrica lo informa che non c'è più niente da fare, ma Don Zocca è di tutt'altro avviso. Perché devo battezzarlo? State tranquilli, che il bambino non muore. Portatemi solo graspa e ovatta. Imbevuto un grosso battufolo di cotone per la graspa, il prete ha cominciato a fare massaggi circolari attorno al cuore e dopo un minuto ha cominciato a perdere quel colore bluastro. Poi ha iniziato a fare lo stesso movimento partendo dalla punta dei piedi, salendo lentamente fino a quando il sangue è tornato a circolare normalmente. Una valvola cardiaca non funzionava ed adulto si è ritrovato questo bambino salvato con la graspa con una leggera aritmia, ma se è al mondo è merito del prete d'Asprea. Il papà Angelo ci sente pochissimo, ma che si parlasse di quella storia col giornalista d'Arena l'ha capito benissimo. E infatti ha detto questa frase, con cui finisce l'articolo: quel che non fa il dottor, fa il botanico. E mi viene in mente anche, c'è anche chi col coronavirus ha detto la grappa salva anche dal coronavirus, però è stato accusato di negazionismo.
We're gonna have the rats, the rats on you. You wanna, wanna,
la grappa fa bene anche all'umore e fa bene anche ai buteletti. Infatti adesso ascoltiamo questo pezzo dedicato a il vecchio Tano Graspa che dasera la graspa e i buteletti dentro le borracce per farli asciugare meglio a ballone.